l'alba di un giorno livido e tormentato come il volto dell'uomo che visse una delle più tremende storie mai raccontate dal cinema. Un appello disperato lanciato in un mondo vuoto e silenzioso.
KOKW chiama! Rispondetemi!
Radio Popolare, Popolare Network, buonanotte da Maurizio Principato, eccoci, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con Stile Libero, Cultura in Movimento, tutti i martedì alle 24 o tutti i mercoledì alle 00, che poi è la stessa cosa. Ogni settimana viaggi musicali e anche aperture che ci portano a conoscere meglio persone che magari non abbiamo avuto il piacere di incontrare, cioè io ho avuto il piacere di incontrare e faccio da tramite verso di voi. Questa notte ospiteremo una bella conversazione con Vittorio Nocenzi, ovvero Banco del Mutuo Soccorso. Vittorio Nocenzi ha compiuto 70 anni qualche giorno fa ed è stato un piacere incontrarlo, anche se al telefono, e parlare con lui. Periodicamente Vittorio torna, è un amico di Stile Libero e torna ospite nella nostra trasmissione per parlare delle novità in ambito discografico oppure semplicemente per comunicarci i suoi pensieri, come farà questa notte. Il viaggio musicale di Stile Libero in questo 27 di febbraio, giorno della memoria, inizia con un brano di Philip Glass riletto da Madeira River. Si tratta di una composizione Third Coast Percussion, è una composizione per percussioni di quelle che si possono anche acquistare, per esempio lo xilofono o il vibrafono, o percussioni che i membri di questa band, di questi Madeira River, hanno costruito con le loro mani, come tutto un set di campane e campanacci che voi potrete sentire, anche se la parola campanaccio magari vi fa pensare a un suono più rurale. Quello che ascolterete in Third Coast Percussion invece è pura estasi. Brano di Philip Glass, eseguito da Madeira River, per iniziare il viaggio di questa notte con Stile Libero, Cultura in Movimento. Thank you. Vorrei leggervi un passo da un saggio che acquistai anni e anni fa in una libreria di Orbetello. Il saggio, pubblicato nella piccola biblioteca Oscar Mondadori, si intitola L'arte dissente, scritti sull'estasi e la sfrontatezza, a cura di Janet Winterson, la quale scrive: il vero artista, la vera artista, possiedono un sistema di preallerta, un'immanenza, che permette loro di riconoscere e articolare le perplessità emotive della loro epoca. Gli scrittori che sembrano riassumere il loro tempo sono scrittori che possiedono questa prescienza. Il punto non è che essi producono documentari migliori degli altri, e proprio in questo i realisti mancano l'obiettivo, ma piuttosto che producono poesie migliori. La risonanza emotiva e psichica di un determinato popolo in un determinato momento storico non è costituita da una serie di istantanee che possono essere accostate le une alle altre per dare origine a un montaggio, ma è un movimento vivo, alitante, sinuoso, che scorre dal passato e fluisce nel futuro mentre crea un presente unico. La fissità e il flusso non ci sono mai chiari fino a quando noi non li superiamo per entrare in un'altra dimensione di fissità e di flusso. Eppure, quando leggiamo la nostra grande letteratura, tutto sembra chiaro, perlomeno lo era quando la leggevamo, e lo era un gruppo di persone, a una piccola minoranza rispetto a milioni di persone, che era riuscita a identificarsi completamente con l'epoca, ovvero gli artisti. Perché l'arte non imita la vita, l'arte la anticipa. E dedico questo pensiero di Janet Winterson, questo brano estrapolato dal saggio L'arte dissente, a Vittorio Innocenzi, di cui stiamo per sentire l'intervista, la conversazione, in occasione del 70° compleanno. Ho fuso la parola compleanno con anniversario, creando il neologismo anniveanno. L'anniveanno di Vittorio è stato il 23 gennaio. Vittorio Innocenzi è al lavoro sul nuovo album del Banco, ma ha anche altre cose da raccontarci, oltre a queste novità che sono talmente croccanti da costringerci ad aspettare un po' per sentire che cosa sarà il nuovo lavoro del Banco, il nuovo concept dedicato all'Orlando Furioso. Ascolteremo Vittorio e sulle sue parole, e qua e là, tra una frase e l'altra, sentirete brani estrapolati dall'album del Banco del Mutuo Soccorso, uscito nel 2019, Transiberiana. Del Banco del Mutuo Soccorso originario resta solo Vittorio Innocenzi, perché Gianni Innocenzi, suo fratello, lasciò il gruppo parecchi anni fa. Rodolfo Maltese e Francesco Di Giacomo non sono più tra noi. Vittorio Innocenzi, con il figlio Michelangelo Innocenzi e con dei musicisti che costituiscono il Banco del Mutuo Soccorso, porta avanti in maniera brillante l'attività della band. Ascoltiamo adesso Vittorio, la nostra bella conversazione. È iniziato un nuovo anno, Vittorio Innocenzi. Quali novità ci sono nell'aria?
Ah, una novità. novità per me essenziale, nel senso che quest'anno, il 22 gennaio 2021, compirò 70 anni, una cosa pazzesca, un numero magico, perché dai numeri primi, il 7 e il 3 insomma sono quelli più celebrati nella storia dell'uomo, però, come dire, questo sarà un compleanno dove lo stupore la farà la parola, perché se compirò 70 anni è una frase che mi spiazza completamente, come guardare per la prima volta qualcosa che non ho mai visto prima e che mi riguarda invece molto da vicino, appunto da togliermi il fiato. Ma voglio dire che compirò 70 anni è una frase pazzesca, ma la cosa più pazzesca è che non mi sembra di guardarmi. Quindi l'anno comincia così, comincia con questo prendere in considerazione la realtà, che non è mai un male se poi nascono reazioni creative.
Questo è fondamentale. Ma a questo proposito, Vittorio Innocenzi, visto che compiere gli anni è una di quelle ricorrenze alle quali insomma ci tocca tutti, però ogni volta abbiamo la sensazione, o almeno si può avere la sensazione di avere una visione delle cose più ampia, mentre il corpo costringerebbe magari a rallentare un po' i ritmi. Tu com'è che ti senti in questa dicotomia tra visione che si amplia e necessità di ridurre un po' gli sforzi di carattere fisico?
Ma guarda, mi viene in mente un windsurf. Quando sei dentro l'onda gigante del tunnel vorticoso dell'acqua che sta per infrangersi, non credo che il windsurfista colga il miracolo di equilibrio, di spinta cinetica, di sfida alla natura che la sua sola presenza in mare rappresenta. Solo se qualcuno lo riprende mentre sta lì nel tunnel vivo dell'onda e dopo gliene fa rivedere le immagini, solo allora lui coglierà in tutta la sua bellezza la meraviglia del momento, la pazzesca sfida alla natura, la forza d'animo messa in campo per riuscire a cavalcare quell'onda. Solo quando rivede il suo movimento lui surfista coglierà la bellezza assoluta della sua scia nel mare. E la stessa cosa ti succede quando hai un appuntamento con un compleanno del genere, è lo stupore che ti assale, poi contribuisce anche il fatto che tu immediatamente pensi che è più il tempo che hai vissuto di quello che ti aspetta da vivere. E questa è una giunta meno piacevole, ma altrettanto realista, insomma. Io non sono mai riuscito a convivere serenamente con l'idea della morte. Ho sempre ammirato per questo invece gli indios della Sud America che vivono ogni giorno della loro vita avendo sotto braccio l'idea di dover morire. L'uomo occidentale invece si mette così al centro di ogni cosa del mondo, è così autoreferenziale che non riesce a farlo. Per lui è semplicemente inconcepibile il pensiero che il mondo gli sopravviva. Senza che lui sia lì a percepire il passare dei giorni, il tempo, il mondo, non esiste senza non c'è lui. Invece non è così. Solo quando siamo stati male, siamo guariti, magari dopo un lungo periodo in ospedale, riusciamo invece a riscoprire la bellezza e l'unicità della vita. Le piccole cose quotidiane che diventano immediatamente, ti sembrano veramente enormi. Mi è successo quando sono stato ricoverato in ospedale per mesi, mi ritorno a casa. Era di per sé una sensazione bellissima. Ritrovare le lenzuola di casa tua rispetto a quelle dell'ospedale, sì, è una cosa banale. No, non è una cosa banale, è una sensazione speciale, meravigliosa. Io voglio mangiare questa torta del mio compleanno, al gusto di verità. E non di political correct. A me, per esempio, è sempre sembrato più sano dire cieco che non vedente. Magari seguito da un interessamento concreto ad utenti come le problematiche dei ciechi. È come se spesso l'attenzione ai termini usati nella nostra comunicazione si sostituisca poi alle azioni realmente svolte per affrontare i problemi. Troppo spesso anche le migliori intenzioni si risolvono in pratiche ipocrite. Se c'è una cosa che a 70 anni non sopporto più, aborrisco con tutto me stesso, è proprio l'ipocrisia.
in quest'epoca, in questi anni, abbiamo la grande fortuna, la grande opportunità, il privilegio di poter recepire informazioni ovunque e da chiunque. Allo stesso tempo, però, la capacità media dell'essere umano si riduce, al punto che quel concetto molto bello di cui parlammo in una delle nostre prime conversazioni, il concetto di arte totale, quella dove non c'è una disciplina artistica ma tutte si fondono insieme per comunicare qualcosa, potrebbe essere portato anche nell'ambito della comunicazione e della ricezione, ma in realtà non è così. Quali sono le ragioni secondo te? È una stanchezza che si è diffusa o forse abbiamo sentito troppe voci enfatizzate che ci fanno diventare meno fiduciosi?
Sono questi errori di idiozia, perché se uno che deve muovere la coscienza della comunità verso una solidarietà consapevole, verso una solidarietà viva, pronta, cioè adopera gli stessi strumenti espressivi per vendere una macchina in più, è un imbecille. Cioè, dovrebbe adoperare ovviamente strumenti diversi per dare un segnale di diversità al contenuto del proprio messaggio. Se tu lo consideri pubblicità esattamente come vendere una tonnellata in più di pomodori in scatola, beh, fai un errore grosso. Cioè non si può essere cinicamente e mediocremente, io dico dal punto di vista umano, così globali, globalizzatori. Se io parlo di un sogno, non posso adoperare il tono della voce di quello che c'ha il terrore. Mamma mia, ho fatto un sogno bellissimo, mamma mia! No, non posso dirlo, no, lo farò con una voce suadente, mamma mia, ho fatto un sogno bellissimo. Questa non è enfatizzazione, è interpretazione logica del senso di quello che stai comunicando. Io farei dei corsi proprio per chi legge i telegiornali, per esempio sono diventato proprio allergico, non lo sopporto più, saranno i 70 anni probabilmente, quindi sto diventando un vecchio brontolone, cioè, davanti alla televisione impazzisco, cioè, questa gara a chi urla di più. Ma perché? Ma tu non puoi dire, facendo il punto della situazione, come sta la tua vita, non solo musicale? Non serve che si dice così, puoi pure dire, facendo il punto della situazione, come è stata la tua vita, non solo musicale? Ma perché tutto deve essere enfatizzato sopra le righe, sempre? Cioè, è un pessimo gusto imperante che mi fa impazzire. Perdonami, ma non lo sopporto proprio. E mi dispiace autopercepirmi come uno snob, perché io non sono uno snob e non amo chi fa lo snob. La verità è semplice, è umile, è enorme, è poetica, è bellissima. Dipende dal nostro stato d'animo, dalla nostra sensibilità. Non serve però che l'alteriamo ogni volta mettendoci le mani sopra come dei macellai. Non è possibile.
Parlando dell'età, una cosa che mi è venuta in mente è che nell'età, col passare del tempo, noi raccogliamo, archiviamo, memorizziamo esperienze che possiamo anche tradurre in racconto. Un aspetto che ho sempre trovato nella musica e soprattutto nei testi del Banco del Mutuo Soccorso, per parlare con te anche di musica oggi, Vittorio Innocenzi, è il fatto che ci sia un elemento di continuità tematica, il cercare di raccontare qualcosa che non è l'approccio del giornalista, è proprio l'approccio del romanzo popolare, quello che cercava di arrivare alle persone e di fare in modo che le persone attraverso l'ascolto o la lettura arrivassero a qualcosa. Cosa mi dici da questo punto di vista? Perché anche il narrare si modifica nel corso del tempo, però ciò che conta è che rimanga la voglia di farlo.
Assolutamente, assolutamente. Come al solito mi trovo perfettamente d'accordo con le tue intuizioni. La voglia di narrare è fondamentale, quella è una delle espressioni più viscerali, nel senso che è lo specchio di chi siamo in quel momento. Se perdi la voglia di raccontare, per me significherebbe aver perso la voglia di vivere, ma penso per tante persone. A raccontare non è metterti in mostra, non è esibirti a favore di possibili voyeuristi, no, è il contrario, è cercare condivisione e confrontarti con punti di vista opposti al tuo, che è interessantissimo. Alle 17:38 del pomeriggio ero stanco perché dalla mattina stavo in studio di registrazione registrando i brani per la Transiberiana del banco, quindi alle 5:40 esco a fare due passi un attimo e sono arrivato a questo viale alberato dell'isola pedonale e mi sono messo a camminare. Poi c'è un piccolo chiosco che è il mio ufficio fra gli alberi, come dico sempre, dove ormai ricevo i miei ospiti, i miei amici, le interviste, gli altri artisti, i fan, l'appuntamento all'Olmata. C'è il bar da Giotto, il nome è bellissimo, che non ha nulla a che fare con la cappella degli Scrovegni a Padova, ma per me è altrettanto bello. E vado lì a prendermi il mio caffè. E c'è un piccolo spazio coperto, sai, da queste tende di plastica rigida trasparente che ti consente di vedere cadere le foglie, le polline, la pioggia battente, tu sei al protetto, vedi l'uscita da scuola dei bambini che corrono come rondini impazziti e tu ti bevi il tuo caffè, è un angolo fantastico. In quest'angolo io scrissi questo qua: la primavera, sensazione simile ad un sentimento di gioia che ho di nuovo provato per la prima volta dopo tanto tempo, l'ho provata oggi, dopo aver registrato insieme a Michelangelo il nuovo brano dell'Assalto dei Lupi, uno dei brani di Transiberiana, la parte orchestrale degli strappi sull'ostinato del basso. L'idea di Michi di mandare il basso in ottavi continui sotto agli accordi tenuti degli ottoni mi ha riempito di gioia vera. Che strano provare dopo tanti anni, durante i quali non ho più spartito la gioia che provo scrivendo una nuova musica che mi piace, che mi regala quella sensazione speciale di star spendendo bene il tempo della mia unica vita. Di nuovo quell'antica emozione che mi faceva pensare, ripensare a quello appena scritto, con la gioia calda di poterlo condividere con qualcuno per il quale, come per te, in questo caso Michelangelo, è ugualmente importante scrivere nuova bella musica, e per il fatto in sé, non per altri tipi di considerazioni. Sentire mentre scrivi l'entusiasmo su quello che stai facendo espresso dalla persona accanto a te, Michelangelo, è un conforto indicibile, perché sai che quello che stai provando è lo stesso anche per lui, e il suo entusiasmo ti ricarica e ti spinge a dare ancora di più. Per sentire l'entusiasmo condiviso di chi lavora con te, sarei pronto ad attraversare il deserto, e invece mi viene offerto dal destino che ha voluto regalarmi l'anima musicale di mio figlio. È qualcosa che mi commuove intimamente e mi sento responsabilizzato, e sento il dovere di non lamentarmi più per le altre prove dure e dolorose che lo stesso destino mi ha riservato recentemente. La vita ti toglie e ti torna allo stesso modo, inaspettatamente, prendendoti sempre di sorpresa, mentre volteggi impazzito tra i falsi problemi, idioti, priva di meschini calcoli da commuoverti intimamente. Erano tanti anni. Il mio partner creativo non me la faceva più provare, perché purtroppo per lui non era più importante quanto per me lo scrivere musica nuova. Era diventato solo un impegno troppo faticoso per ottenere qualcosa che per lui non era più importante. Ore e ore di scrittura per provare a creare un buon testo, una buona melodia, era ormai una fatica non più proporzionata. Troppe delusioni, forse, semplicemente diverse aspettative e diverse priorità. Grazie al destino ora c'è Nicky. È incredibile la mia fortuna. Questo terzo figlio, così desiderato da me, dopo la felicità provata per la nascita degli altri due, ho desiderato con tutto me stesso il terzo figlio, che la vita vuole, è venuto al mondo per condividere con me la mia musica. È una fortuna che dovrò assolutamente onorare, migliorando me stesso e quanto ancora da lavorare in questo senso, solo Dio lo sa. Sto nella capannina di Giotto a scrivere, vedi, eccolo. Mentre fuori c'è una pioggia di foglie gialle, piovevano giù migliaia e migliaia di palline gialle oltre le foglie, che mi fa venire in mente la pioggia di minuscoli fiorellini gialli che piovono ininterrottamente a Macondo durante il funerale di José Arcadio Buendía. Te la ricordi quel passaggio?
Certo.
Di 100 anni di solitudine.
Certo.
Bellissimo. C'è il funerale di José Arcadio Buendía che dovette fermarsi perché erano caduti miliardi di fiorellini gialli piccoli che avevano invaso la strada e bloccato il corteo. Spero che questo non sia ancora il mio di funerale, perché devo scrivere ancora tanto, ormai non più solo per me. Grazie amici.
Essere tutto qui, poi ancora un nuovo altrove, ci deve essere un nuovo altrove, dove arriva chi non si ferma, devo andare via da qui, via da questo grande nulla.
Senti, ma in tutti questi anni di musica, Vittorio Innocenzi, tu hai mai trovato o hai mai cercato per trovarlo il silenzio?
Sì. Silenzio forse è la musica più bella. Letteralmente e metaforicamente. Letteralmente intendo riferirmi alle pause musicali. C'è il grande Miles Davis che diceva: prima di suonare ognuna delle note che vuoi suonare, che stai per suonare, poniti la domanda se è veramente indispensabile. Cioè, è meglio una nota in meno che una in più inutile. Perché le pause nella musica rendono più prezioso il suono. Poi c'è il capolavoro di John Cage, la composizione Silenzio.
Certo.
Bellissima, Ma in genere il silenzio è anche una bella arma per difenderci dai contesti nei quali ci possiamo trovare. È sempre meglio ascoltare che parlare quando devi prendere delle decisioni, delle misure, devi fare delle scelte. Il silenzio silenzio diventa una cosa preziosa, perché ti fa raccogliere, perché ti consente poi di fare dei passi ponderati. Io penso che il silenzio sia una grande sinfonia. Capita a tutti noi di vedere una persona in silenzio mentre stiamo parlando. Il silenzio di quella persona ci sembra positivo, perché sta dando importanza a quello che stiamo dicendo. Crediamo che stia pensando, stia partecipando con il suo pensiero a quello che noi stiamo dicendo, alla nostra appunto narrazione. E il silenzio è sempre una bella cosa, tranne in un caso, quando qualcuno chiede aiuto o chiede solidarietà e tu resti in silenzio. Quello è un pessimo silenzio. Tutti gli altri silenzi sono tutti splendidi.
Silenzio spaventoso, forse troppe voci assieme, sono candide menzogne, lo vedi? Tra i nostri alibi, oh sì, volteggia il cuore mio senza una meta vera, come la neve oscilla nell'aria cercando dove posarsi ancora.
Parlando invece di musica, tornando alla musica, Vittorio Innocenzi, stai componendo, stai facendo qualcosa in questo periodo?
Sì, sto con i ragazzi della band, del banco, ad affrontare le registrazioni degli arrangiamenti definitivi per il prossimo album concert che pubblicheremo per la nostra casa discografica tedesca, l'Inside Out. Uscirà a gennaio, febbraio e marzo del 2002, si chiamerà Orlando, liberamente ispirato all'Orlando Furioso di Ariosto. Ma è un album concept, però, perché l'idea è quella di raccontare, cantare, alla greca te lo dico, tutte le varie possibili forme di amore. L'amore inatteso, per esempio l'amore della donna più bella del mondo, la figlia dell'imperatore del Katai, la bellissima Angelica che si innamora di Medoro, il soldato semplice più sfigato dell'esercito musulmano, quindi dei nemici, e lei rifiuta l'amore di Orlando, che è appunto l'esempio dell'amore rifiutato. Quindi Orlando rappresenta l'amore rifiutato e Medoro rappresenta l'amore inatteso. Poi c'è l'amore proibito e poi c'è l'amore fraterno, tutti i vari aspetti di questo amore, il sentimento umano più comune, eppure così potente da muovere, da motivare intere generazioni.
La conversazione con Vittorio Innocenzi è stata chiusa da un lungo brano del banco, del repertorio storico del Banco del Mutuo Soccorso, Metamorfosi, registrato dal vivo e contenuto come bonus track nell'album Transiberiana. Adesso passiamo a una band che riesce a miscelare dei riff che fanno pensare ai Black Sabbath, dei ritmi afrobeat e una bella energia che ha qualcosa che va al di là anche dell'immaginazione o probabilmente del corpo, non vorrei esagerare adesso, però con un titolo come Ritual Divination, che cosa potremmo aspettarci da una band che si chiama Here Lies Man? We'll be right back. Partiamo verso l'elettronica indie, con gli Sweet Trip. È il terzo album di questo avventuroso gruppo indie pop, anzi indie electronic. Sweet Trip, The Sweet Trip degli Sweet Trip, ascoltiamo Air Supply. Nei viaggi di stile libero siamo stati in giro per il mondo, ebbene adesso capitiamo in Perù, dove è nato M. Calle Castagnetto. M. Calle Castagnetto, il suo nuovo album si intitola Leap Second, da Leap Second, Hands on the Business. E con questo andiamo a salutarci, vi rimando al prossimo appuntamento di Stile Libro tra una settimana esatta, sempre martedì alle 24 o mercoledì alle 00, saremo ancora sotto il segno dell'acquario, segno creativo per eccellenza, sotto il segno dell'acquario ma sempre in viaggio, sempre in movimento con Stile Libro. Buon movimento e buon viaggio.